O cabo, 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 cabo. Non ti saldarti, no, non ti saldarti. Sono bravo, sono bravo, diciamolo, sono bravo. Ma vado in merda se mi si disalda il cavo. Cavo, ti prego, non lasciarmi anche questa volta, aiutami almeno tu.
Con la puzza sotto il naso, di quelli che non legano mai con nessuno. Altri espressero il proprio disappunto, ma alla fine ci si dovette adattare. Qui da noi la convivenza è regola e necessità. Qualunque vapore, miasma, effluvio, nebbia, fumo, nuvola o esalazione diventa aria nel momento stesso in cui entra nel condominio dell'atmosfera. L'aria pura esiste solo nei laboratori degli uomini. Si fa presto a dire aria. Noi siamo miscela. Ci sono ingredienti nativi e immigrati, autoctoni e stranieri, inerti e infiammabili, residenti e clandestini, ma nessuno può essere buttato fuori. Fuori dove? Di grazia. Nello spazio cosmico? Giù per il buco dell'ozono? Ci vogliono 10.000 chilometri per uscire dall'atmosfera, mica una passeggiata. Così ci siamo abituati a vivere insieme. E d'altronde, dopo l'invasione dell'ossigeno, il nostro sodalizio non ha più conosciuto grandi rivolgimenti per qualche miliardo di anni. Poi sono arrivati gli uomini. O meglio, gli uomini non sono affatto arrivati così, tutto d'un colpo. E finché si limitavano a respirarci, non è che la loro presenza per noi fosse molto diversa da quella di una scimmia o di una tigre. Entravamo e uscivamo dai loro polmoni, ossigeno nutriva il loro sangue e in cambio ottenevamo anidride carbonica. Niente di speciale. A fare la differenza fu il fuoco. O meglio, il fuoco c'era già da prima. I raggi del sole incendiavano l'erba secca e ogni tanto i lampi davano un albero alle fiamme. A far la differenza fu la mania degli uomini per la combustione. Fumi di legna entrarono in pianta stabile del nostro consesso. Nulla di ingombrante, sia chiaro, ma certe novità sono così rare tra noi che anche le più piccole ci rendono curiosi. Scoprimo che il fuoco permetteva agli uomini di scaldarsi, di illuminare la notte, di nutrirsi più in fretta e di tenere alla larga animali grandi e piccoli. Ci parve tutto molto ragionevole, ma presto ci imbattemmo in un primo enigma. In alcune circostanze gli uomini bruciavano qualcosa senza bisogno di mangiarlo. Bruciavano rami, cortecce, foglie, radici, erbe, semi e resine, senza un motivo apparente. Più ancora che dal fuoco, essi sembravano stregati dal fumo. Il che, lasciatecelo dire, suona piuttosto strano, perché il fumo è un'aria greve, rozza, faticosa da respirare, sporca. Eppure, quando accoglievamo tra noi quegli effluvi e li accompagnavamo nel naso degli uomini, spesso ci accorgevamo di scatenare sensazioni gradevoli: benessere, ricordi, calma, pace interiore, pensiero. Sensazioni che l'uomo prova solo in minima parte se si limita ad annusare un'erba. Egli infatti ha un senso dell'olfatto molto attutito. Gli uomini divennero talmente golosi del fumo di certe piante che non si accontentarono più di respirarlo all'aperto o nelle loro dimore, mentre quello emanava da un braciere. Volevano riempirsi della bocca e stivarlo nei polmoni, il che, lasciatecelo dire, suona ancora più stanco. Infatti, se si affumica per qualche giorno una qualsiasi superficie, che sia il tetto di legno di una capanna o la volta rocciosa di una grotta, e poi ci si passa sopra un dito, in un attimo ce lo si ritrova sporco di una patina nera, unta e appiccicosa. Come può un essere vivente concepire l'idea di spalmarsi quella roba sui bronchi? È chiaro che il piacere metteva in ombra i rischi per la salute. In molti altri casi, però, la produzione umana di fumo restava un mistero. Solo dopo uno studio lungo e accurato riuscimmo a penetrare il segreto di un particolare genere di fumigazioni, ovvero bruciare sostanze sgradite agli insetti, ai batteri, soffocarli in una nube odorosa per combattere i loro eserciti infestanti. Una versione profumata e in scala ridotta della catastrofe dell'ossigeno. Capimmo che questa caratteristica del fumo aveva certamente generato un grosso equivoco. Gli uomini dovevano essersi convinti che affumicare gli ambienti, ivi comprese le cavità del corpo, fosse un modo per purificarle, scacciare tarli interiori, batteri del malessere e treponemi tristi. Ecco forse un altro buon motivo per ingoiare fumo. Eppure anche così ancora non ci spiegavamo certi rituali. Capitava appunto che gli uomini bruciassero cibo senza mangiarlo, per il semplice gusto di vedere il fumo alzarsi dalle braci fino a consumare intere porzioni di grano, verdura e cacciagione. In quel caso non poteva essere il profumo l'obiettivo, e nemmeno gli effetti piacevoli. Non che il cibo cotto faccia cattivo odore, ma quando gli umani lo annusano sentono fame, e allora perché stimolare l'appetito per poi invece astenersi dal mangiare? Argon ipotizzò che gli umani con quella loro stranezza intendessero nutrire le nuvole, o magari il sole perché non smettesse di scaldare, o addirittura noi altri, o quantomeno i più nobili e meritevoli tra noi, per ringraziarci di aver donato loro il respiro, la vita. Azoto invece sosteneva che l'uomo se ne frega della vita. Certo, gli piace campare, però gli piace un sacco anche lo spreco, lo scialo, il buttar via. Il senso di bruciare il cibo era piuttosto quello, mandare in fumo una risorsa vitale. E come prova ci mostrò un gruppo di uomini e donne, tutti vestiti di bianco, che assistevano senza colpo ferire al rogo di un loro simile. Questo di sicuro non lo fanno per darci da mangiare, esclamò. Che ne sai, se pensano che ci mangiamo il fumo di un cervo, perché non dovremmo abbuffarci con quello di un uomo arrosto? Magari il tipo ha fatto qualcosa di molto brutto, commentò Neon. Magari sì, ribatté Azoto, ma a che scopo eliminarlo con un metodo così complicato? Per uccidere un uomo basta spingerlo sott'acqua per pochi minuti, vero ossigeno? E allora perché prendersi la briga di raccogliere tanta legna, metterla in pila e poi aspettare che il tizio bruci? Ve lo ripeto, agli uomini piace sperperare, l'abbondanza li rende nervosi, fanno di tutto per sopravvivere, ma niente li eccita come lo sterminio. Nessuno di noi si lasciò convincere dalle visioni di Azoto. Tutti sapevamo del suo disprezzo per gli esseri viventi, ad eccezione di certi batteri, gli unici capaci di assorbirlo direttamente dall'aria. Il quadro si complicò ulteriormente pochi millenni più tardi, quando i fumi inspiegabili si moltiplicarono, o meglio, diminuirono in maniera drastica quelli generati da cibo cotto e non mangiato, ma se ne diffusero altri, in apparenza ancora più misteriosi. Questi ultimi infatti erano in prevalenza velenosi. Ora va detto che nessun tipo di fumo è davvero salutare per chi lo respira. L'aria pulita è di gran lunga migliore, anche se, come abbiamo già detto, è molto difficile da trovare. Tuttavia, anche tra i fumi ci sono grosse differenze, e quelli che si diffusero tra noi circa 15.000 anni dopo i primi falò, beh, quelli erano proprio una grossa schifezza. Eppure gli umani sembravano tenerli in gran conto. Costruivano torri gigantesche, alte e dritte, che sputavano dalla cima queste colossali nubi tossiche, ora nere come sciami di pipistrelli, ora grigie, ora bianche come una menzogna. Ci domandammo quale potesse essere lo scopo di quei giganti: produrre nuvole artificiali e giocare a riconoscerne le forme? Permettere al cielo di infiammarsi al tramonto in un emozionante spettacolo chimico? Ci parvero tutte motivazioni risibili in confronto ai cancheri nascosti nelle loro emissioni. Allora immaginammo che gli uomini non fossero al corrente del contenuto mortifero dei loro nuovi idoli. In fondo si erano sempre fidati dell'aspetto bonario e soffice del fumo. Poi, negli anni successivi, notammo che il loro atteggiamento nei confronti di alcune esalazioni si ispirava a maggiori cautele. Ad esempio, il fumo del tabacco, che gli uomini adorano a tal punto da aver inventato molti diversi modi per aspirarlo nei polmoni: foglie arrotolate, foglie trinciate dentro tubi di carta, complicati alambicchi, miscele di varia provenienza, insaporite con estratti alla frutta. Beh, a un certo punto, dopo anni di onorato servizio, l'uso di queste attrezzature si è di molto ridotto. In particolare, gli umani le hanno bandite dai luoghi di aggregazione al chiuso, dai mezzi di trasporto pubblico e persino dai cessi. Altro esempio, il gas di scarico delle automobili, quelle scatole su ruote che gli uomini utilizzano con l'illusione di muoversi più in fretta. Anche in questo caso, negli anni, abbiamo osservato comportamenti più consapevoli, per quanto contraddittori. In alcune città hanno chiuso intere zone alle auto, in altre bisogna lasciarle inattive per un giorno alla settimana, in altre ancora si distribuiscono mascherine antismog. Ecco perché riteniamo che gli umani abbiano raggiunto una buona conoscenza degli effetti dannosi del fumo e in particolare di determinate affumicature. È possibile immaginare allora che non sappiano quanto esiziale è il loro culto per le torri sputalumi? Ci siamo detti che il beneficio di quelle torri, per la gente che ci vive attorno, deve essere talmente grande da giustificare ogni rischio. Ma ci siamo anche detti che l'aria non conosce confini, e dunque se i vantaggi fossero tutti locali, allora gli umani che respirano parte di quella roba senza averne un ritorno, di sicuro non accetterebbero la situazione. Viceversa, se i vantaggi fossero generali e i rischi locali, allora la gente del posto si ribellerebbe di fronte a una simile ingiustizia. Perché l'aria non conosce confini, certo, ma quelli che abitano sotto le torri sparafumo sono condannati a morire prima degli altri. E anche su questo ci chiediamo se gli umani abbiano davvero le idee chiare. Negli ultimi tempi, ai lati di certe strade molto amate dalle auto, laddove l'asfalto lambisce le case, abbiamo visto sorgere strane muraglie trasparenti e abbiamo subito pensato che si trattasse di una forma di protezione per i poveracci che abitano in quei palazzi. L'aria lì intorno deve essere disgustosa. Però poi ci siamo accorti che quelle muraglie si fermano a mezza altezza, non racchiudono i palazzi o la strada in una campana di vetro, come sarebbe logico pensare. Ma come, ci siamo chiesti? Non lo sanno che una barriera di quell'altezza è del tutto inutile? Beh, proprio inutile no. Un po' di rumore lo blocca. E ti pare che uno abita sopra una miniera di aria malsana e si preoccupa del rumore? Il rumore non ti fa dormire stanotte. L'aria malsana ti ammazza tra vent'anni. Al di là di queste stranezze, di queste conoscenze umane e intermittenza, ineguali e dispensate ad arte, il mistero delle torri di fumo persisteva. Poi un dettaglio ci convinse che gli uomini sapevano di sicuro quanto fossero nocive quelle nubi. Nei dintorni non venivano mai costruite ville di campagna, golf club, quartieri chic, piuttosto palazzoni lugubri, finti condomini sgarrupati, catapecchie di lamiera, paesucoli. Era come se un certo tipo di umanità volesse punirne un altro tipo. Allora ci vennero in mente quegli altri fumi che non ci eravamo mai spiegati, quelli del cibo cotto e non mangiato, quelli del poveretto che bruciava sul rogo, quelli che gli esseri umani chiamano sacrifici. Beh, avranno fatto qualcosa di molto brutto, suggerì Elio riferendosi agli individui che abitavano vicino alle torri di fumo. O magari non sanno, ribadì Neon. Ve l'ho detto, l'interruppe Azoto, adorano lo spreco, sono di peso a se stessi e sotto sotto non vedono l'ora di scomparire dalla faccia della terra. Oppure devono ancora ribellarsi, obiettò qualcuno, dare l'assalto alle torri, diradare il fumo. Oppure, si improvvise un altro, hanno già cominciato a resistere. E se non l'avessero fatto, di torri di fumo ce ne sarebbero il doppio, il triplo. Stiamo a vedere, disse allora Ossigeno, che alla teoria di Azoto non voleva rassegnarsi. Noi altri abbiamo tutto il tempo.